Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Si è aperto in Vaticano il conclave per l'elezione del 267° Papa. La giornata è iniziata in mattinata con una messa e nel pomeriggio è iniziata la costruzione di quella bolla di silenzio e segreto che da secoli ne avvolge i lavori. Disattivati tutti i telefonini e interrotto il segnale della linea telefonica, i porporati hanno camminato i pochi metri che separano la Cappella Paolina dalla Cappella Sistina, in cui, sotto il giudizio universale di Michelangelo, dovranno decidere chi sarà il successore di Francesco. Alle 16:30 è stato annunciato l'extra omnes, tutti fuori, tranne i cardinali votanti, che non devono avere più di 80 anni, ed è stata chiusa la porta della Cappella Sistina a chiave, cum clavis. Raccontiamo queste prime ore del conclave assieme a Paolo Fucili, vaticanista di TV 2000. Buongiorno Paolo e grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno a tutti voi, eccomi qua.
Paolo, raccontiamo ancora un po' quello che è accaduto proprio nella giornata di oggi, che si è conclusa con la prima fumata del camino, che è stata nera.
Esattamente, sì, la fumata si è fatta attendere tanto, si è fatta attendere fino alle 21, naturalmente ora di Roma. Per dire quanto sia consistente questo ritardo si può fare un raffronto con gli ultimi due conclavi, quando al primo giorno di conclave, come tu ricordavi, si entra in Cappella Sistina con una processione molto solenne, questo avviene alle 16:30, c'è il giuramento e poi si può procedere a una votazione. Una curiosità, la votazione del primo giorno è in qualche modo facoltativa, non è obbligatoria, si vota cioè se i cardinali non hanno null'altro da discutere dopo le riunioni pre-conclave dei giorni scorsi. E dunque si è votato, perché poi la fumata nera è uscita, ma c'è stato qualche fattore che ha provocato un ritardo. Dicevamo, al conclave del 2005, quello che è l'esse Benedetto XVI, la prima fumata uscì attorno alle 20, ora italiana. Al conclave del 2013, che è l'esse Francesco, la prima fumata, anch'essa nera, uscì alle 19:40, questa volta abbiamo dovuto aspettare fino alle 21. Cosa può essere successo? Non lo sa nessuno e per via dei fonti ufficiali non lo saprà mai nessuno, perché come ricordavi attorno al conclave vige il più stretto segreto. Una volta che c'è l'extra omnes, che voglia dire il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie intima a chi non è cardinale elettore ed uscire dalla Sistina, rimane dentro però anche un ecclesiastico. Quando si dice ecclesiastico si intende c'è un sacerdote o vescovo che deve tenere, questo lo prevedono le leggi del conclave, una meditazione agli elettori sul valore, il senso, il significato di quello che stanno per fare, eleggere il Papa. A tenere questa meditazione è stato il cardinale Cantalamessa, cardinale anche lui, però oltre a ottantenne, quindi un non elettore, che poi tenuto a questa meditazione è uscito. Allora può essere che questa meditazione è stata particolarmente lunga, può essere che magari le procedure di voto sono state complesse, ci può essere stato qualche intoppo. Documentato nel 2013 il fatto che un cardinale espresse il suo voto scrivendo il nome sulla scheda, ma per sbaglio infilò nell'urna due schede, semplicemente perché erano due fogli sovrapposti e non si accorse. Quando poi ci fu il conteggio delle schede si scoprì che le schede erano una in più rispetto al numero di cardinali e la votazione fu annullata. Può essere successo qualcosa del genere per cui si è perso tempo. Può essere che prima di votare invece si sono tenute quelle discussioni che pure le regole prevedono, perché le regole dicono se i cardinali, in sostanza dico con parola mia, ritengono che tutto sia chiaro, le norme, le procedure, si può votare. Questo presuppone che ci possa essere una discussione su qualche punto prima di votare. Fatto sta che abbiamo atteso tanto, abbiamo atteso una fumata nera, poi perché diciamo eleggere un papa poi una maggioranza di 2/3 al primo voto, insomma, se una cosa del genere avvenisse forse sarebbe la prova di una chiesa dove non c'è dibattito, forse quindi non c'è nemmeno, come dire, un senso molto vivo di partecipazione.
Ti chiamo da SBS, che è un'emittente multiculturale e multilingue qui in Australia, infatti parliamo in italiano con te, e ci attraggono quindi in modo particolare le caratteristiche di quello che è il conclave forse più ricco di diversità nella storia, grazie soprattutto a Papa Francesco. Cosa ci puoi dire a questo riguardo?
Guarda, questo è il conclave veramente più numeroso di sempre e anche più vario per provenienza di sempre. Più numeroso perché i cardinali sono 133, non dovrebbero essere più di 120 secondo le norme, ma il Papa ha facoltà di andare anche oltre le norme e Papa Francesco nei suoi concistori, i concistori sono gli eventi pubblici, le cerimonie con cui nomina nuovi cardinali, ha deciso di andare oltre questo numero di 120. Chiaramente i cardinali a questo punto sono di per sé, gli elettori sono 135, due non sono venuti a Roma perché sono malati, quindi li sono ritrovati in 133, e anche se dovrebbero essere 120, chi può dire chi deve uscire, con quale criterio? A questo punto si è deciso che comunque tutti partecipano al conclave. Questo per il numero. E poi la provenienza. Pensate che in conclave oggi sono rappresentati 71 paesi, non sono mai stati così tanti, e di questi 71 paesi ce ne sono 15 dove c'è un cardinale creato, si dice così, da Francesco, ed è il primo cardinale della storia di quel paese. Quindi paesi che non hanno mai avuto una presenza del loro rappresentante in conclave, e si è spostato molto anche il peso, perché gli europei fino al conclave che elesse Francesco erano ancora la maggioranza assoluta, erano più della metà, e oggi sono scesi sotto il 40%, e è aumentato molto il peso dell'Asia, che viaggia attorno al 20%, e si è leggermente ridimensionata forse anche l'America, è cresciuto il peso dell'Africa, e ci sono anche tre cardinali che arrivano dall'Oceania. Quindi è un conclave profondamente diverso dai precedenti, e vi posso dare anche un riferimento storico. Se pensiamo a inizio Novecento, no, i conclavi che elessero papi come, che ne so, Pio X, Benedetto XV, Papa Pio XII, il Papa della Seconda Guerra Mondiale, lì veramente il cambio di prospettiva è evidente, non sono tempi lontanissimi, non parliamo di chissà quell'epoca storica, però quella volta gli europei ad esempio erano la maggioranza assoluta, i cardinali extraeuropei erano 1, 2, 3, 4, e degli europei metà erano italiani. L'Italia ha perso un po' di peso, sicuramente, io sono italiano, ma insomma non ne faccio una questione di nazionalità perché la Chiesa non ha confini, ecco.
Però diversi osservatori fanno notare come sia possibile, qualcuno dice anche probabile, che il prossimo Papa sia italiano. Ecco, al di là delle statistiche che ci dicono che la stragrande maggioranza dei Papi è stata proprio italiana, ecco, perché è importante? Dopo quanto fatto da Francesco, non sarebbe invece legittimo aspettarsi, non so, il primo Papa asiatico, il primo Papa africano?
Guarda, è una domanda che torna formulata in modo più o meno diverso, torna sempre in questi dibattiti. Io ripeto quello che ho detto qualche istante fa, da italiano non ne faccio una questione di nazionalità. Per me che sono italiano non importa avere un papa italiano, importa, penso, e così dovrebbero ragionare un po' tutti, secondo me, mi permetto di dire, importa avere un papa che sappia essere una guida salda, sappia ispirare anche la vita religiosa dei cattolici di tutto il mondo, essere un punto di riferimento anche al di là dei confini della Chiesa, come è stato Francesco, perché Francesco è stato un'autorità morale ascoltata anche da mondi come il mondo islamico, anche in contesti geografici dove non c'è una solida tradizione cattolica o ci sono una Chiesa con numeri importanti. Questo è importante, trovare una personalità del genere. Da dove questo? Non dovrebbero esserci preclusioni, secondo me. Ora veniamo anche a un altro tema, quello dei cosiddetti, in italiano diciamo papabili, oppure si dice il totopapa, richiamandosi al
domande inevitabili in conversazioni come queste, insomma, c'è qualche candidato, ecco, sì, che emerge.
Sono usciti tanti nomi, però alla fine i nomi sono sempre gli stessi, a volte si ha l'impressione che tra giornalisti si finisce un po' per copiarsi a vicenda, cioè quando un giornale tira fuori un nome tutti un po' vanno a ruota e quindi quel nome finisce per avere un po' di circolazione, poi magari si dice no, adesso c'è l'outsider, e tante volte poi queste speculazioni si basano su... non hanno mai, diciamo così, non c'è mai una fonte certa identificabile, oppure un qualcosa che possa costituire davvero un riscontro fattuale importante. Sono discorsi che si fanno perché c'è un'attenzione spasmodica, siamo liberi di credere che uscirà Papa il nome più pronosticato in assoluto, ma io una sorpresa non mi sentirei di escluderla, e soprattutto direi che forse questo è un giudizio personale, non c'è una personalità che spicca davvero tanto sulle altre, quindi io lo considero un conclave piuttosto incerto. Se poi sarò smentito domani, pazienza, che devo dirti.
Noi siamo in collegamento con il giornalista e vaticanista Paolo Fucili. Paolo, come procederanno quindi i lavori nelle prossime ore?
Nelle prossime ore, adesso bisogna aspettare un po', perché insomma c'è una bella differenza di orario con l'Australia, noi siamo nella nottata, e comunque quando sarà mattina qui in Italia, attorno alle 9, i cardinali trascorrono la notte nella residenza di Santa Marta, che è una foresteria, possiamo dire, funziona di fatto come un albergo, e nei giorni del conclave viene proprio dedicato ad ospitare i cardinali, che poi si chiudono in conclave, proprio perché le regole prescrivono che i cardinali non abbiano nessuna forma di contatto con l'esterno, sono disattivi i telefoni, che sono procedure tecniche per fare in modo che nemmeno prendano i cellulari il segnale. Chiusa questa parentesi, come funziona la giornata di conclave, diciamo così, si inizia attorno alle 9, se non vado errato, ci si sposta in Cappella Sistina da Casa Santa Marta, la mattina sono previste due votazioni, c'è il pranzo di nuovo a Casa Santa Marta, si torna in Cappella Sistina e ci sono due votazioni il pomeriggio, finché non arriva la votazione buona, quando c'è un nome al quale vadano i due terzi dei voti, diciamo due terzi arrotondati per eccesso. Per essere più chiari ancora, i partecipanti sono 133, bisogna raggiungere almeno 89 voti, e poi sono le fumate, diciamo il linguaggio in codice con cui il conclave comunica con l'esterno. La fumata è nera quando il Papa non è ancora eletto, è bianca quando il Papa è eletto, però attenzione, ad esempio domattina abbiamo due votazioni, quindi che saranno la seconda e la terza rispettivamente di tutto il conclave, considerata la prima di oggi. Se alla seconda il Papa non viene eletto, non c'è nessuna fumata; se viene invece eletto, c'è una fumata bianca. Alla terza votazione, se non viene eletto, c'è una fumata nera oppure bianca se viene eletto. Quello che voglio dire è che alla prima votazione della mattina e alla prima del pomeriggio non corrisponde una fumata nera se il Papa non è eletto. Le fumate in sostanza sono, ci sono quattro votazioni, ma sono due al giorno.
Nelle prossime ore si eleggerà quindi, come abbiamo detto, il 267esimo Papa, ma in conclusione vogliamo ricordare con te nuovamente Papa Francesco, che ha voluto donare la sua Papa mobile ai bambini di Gaza. Ci vuoi raccontare di questo ultimo dono che Francesco ha voluto lasciare?
Ma guarda, il pontificato è pieno di questi gesti. Papa Francesco è un papa che ha avuto tanta sensibilità. Veramente la cronistoria del pontificato Francesco è piena di situazioni in cui ci sono state donazioni, anche somme di denaro, oppure, che ne so, mi viene in mente che sono stati organizzati tanti viaggi di collaboratori del Papa in Ucraina per portare gli aiuti. E, insomma, gesti sicuramente molto belli, no? che è stato il primo Francesco a farli. Tutti i papi hanno fatto in qualche modo gesti di aiuto, di carità nei confronti di persone in situazioni di bisogno. Però quello che è bello dire è che il Papa con Gaza ha avuto un rapporto molto stretto. È un tema questo delicatissimo, con tante implicazioni politiche, lo sappiamo, ma cerchiamo di guardare la cosa semplicemente con una questione umanitaria. C'è tanta sofferenza in quella città, in quella comunità, e pensate che quando ancora era malato, sul finire della sua vita, negli anni quando la guerra a Gaza si è riaccesa, Papa Francesco aveva l'abitudine di chiamare tutte le sere la parrocchia cattolica di Gaza, ce n'è una sola, per parlare col parroco, sapere cosa facevano i parrocchiani, chiedeva addirittura cosa mangiava, non si interessava di sapere proprio dettagli della vita quotidiana, chiaramente molto difficile. Quindi il fatto del dono a Gaza di questa Papa mobile, che verrà adesso riadattato come un veicolo a fini, diciamo così, di pronto soccorso medico, diciamo un po' genericamente, è un bellissimo gesto che però, diciamo, ha dei precedenti altrettanto significativi.
Ringraziamo davvero Paolo Fucili, magari ti ricontatteremo nei prossimi giorni per gli inevitabili aggiornamenti. Paolo, per oggi grazie e buona serata.
Dici bene inevitabili, sì, perché insomma ancora ci sarà tanto da parlare. Grazie a voi.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.